Grazie. Vi salutiamo nel nome prezioso del Signore Gesù e siamo come sempre riconoscenti al Signore per questo strumento che ci dà la possibilità di poter non soltanto vederci, ma anche avere comunione, pregare, ascoltare la sua divina parola. Pensavo pochi momenti fa che predico la parola da oltre 40 anni e tutte le volte che mi accingo a condividere qualcosa con ai miei fratelli mi sembra come se fosse sempre la prima volta. È sempre molto emozionante, ci sono sempre molte titubanze, c'è sempre la paura di non sapere trasmettere con efficacia quanto il Signore mi ha trasmesso, ma confido ancora una volta nella grazia del Signore, nello Spirito Suo, affinché possa arrivare anche a voi, nel modo che è arrivato a me, il messaggio che sto per parteciparvi. Come sapete, stiamo parlando del miracolo dell'ubbidienza. E abbiamo visto la volta scorsa che ubbidire è probabilmente, e a mio modesto avviso, è sicuramente il miracolo più grande di cui tutti noi abbiamo bisogno che Dio compia. Possiamo conoscere tante cose, possiamo venire a conoscenza di tante verità, ma il miracolo più grande non è quello di vedere il nostro fisico guarire da qualche malattia o vedere qualche miracolo a livello sociale, lavorativo, ma è quello dell'ubbidienza alla voce del Signore. E se qualcuno pensa che ubbidire è qualcosa di sgradevole, come abbiamo letto nel profeta Geremia, nel capitolo 42, se ricordate la volta scorsa, si sta sbagliando perché in tutta la scrittura ubbidire ci dà sempre la giustificazione, cioè per il nostro bene. D'altronde tutto quello che Dio ci chiede non ce lo chiede perché è un sovrano capriccioso, perché ci vuole tenere schiavo, vuole in qualche modo limitare la nostra libertà, è vero? Tutto quello che Dio ci chiede ce lo chiede per il nostro bene, perché a noi venga del bene e tutti i mali che realizziamo nella nostra vita, realizziamo nelle nostre chiese, nelle nostre famiglie, nel mondo, ha soltanto una parola, è dipeso solo da una parola, la disubbidienza. Stiamo leggendo con mia moglie il libro di Neemia e stiamo vedendo come questo popolo a un certo punto ha dovuto confessare onestamente i suoi peccati, i propri peccati al Signore e le motivazioni per cui si è trovato 70 anni schiavo dei pagani. E tutti piangendo hanno detto: abbiamo disubbidito alla legge del Signore. Ecco, non c'è nulla di più grave della disubbidienza. Ebbene, questa sera inizieremo a parlare della potenza che insita nell'ubbidienza alla voce del Signore. Praticamente è una verità che abbraccia tutte le sfere della vita di ogni persona, soprattutto della vita del credente. Abbraccia tutte le sfere. Noi naturalmente non vi dirò tutto quello che il Signore mi ha fatto comprendere, che ho anche scritto di questo argomento, ma vedremo soltanto qualche ambito come esempio per tutti gli ambiti della vita che noi viviamo. Quindi quello che vedremo questa sera, e se al Signore piacerà anche giovedì, sono, come dire, un esempio per tutti gli ambiti della vita in cui noi viviamo. Allora, in primo luogo, la Il miracolo dell'ubbidienza deve verificarsi in termini di vita eterna. Se non realizziamo la vita eterna, tutti i discorsi che noi possiamo fare non avranno nessuna efficacia. Ed è interessante nella scrittura come Dio ha affidato ai suoi servi il messaggio che ha affidato è stato proprio quello di richiamare le persone non credenti, ancora perdute, all'ubbidienza della fede. E l'ubbidienza diventa una delle condizioni grazie alle quali si realizza la vita eterna. Ci sono diversi passi, molti passi che parlano di questo, noi ne vedremo solo qualcuno per giustificare quello che vi sto dicendo. Allora venite subito con me nella lettera di Paolo ai Romani e noteremo da due passi di questa lettera come uno dei, diciamo, dei ministeri che Dio ha affidato all'Apostolo è stato proprio quello di richiamare i gentili, le persone, all'ubbidienza della fede. Romani capitolo 1, leggiamo il versetto 5. Romani 1, il verso 5. Abbiamo qui due verità importanti. Notate, fratelli. Paolo dice a un certo punto, per mezzo del quale, cioè per mezzo di Gesù Cristo, abbiamo ricevuto grazia e apostolato, cioè abbiamo ricevuto la salvezza e anche un mandato. In cosa consisteva questo mandato? In cosa consiste questo mandato di cui l'Apostolo Paolo sta parlando qui? Perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Allora, il mandato che Paolo ha ricevuto dal Signore dopo essere stato salvato è stato quello di chiamare gli uomini all'ubbidienza della fede nel nome del Signore Gesù Cristo. E nella stessa lettera, al capitolo 16, nell'ultimo capitolo, leggiamo la stessa verità. Capitolo 16 della lettera ai Romani, leggiamo i versetti 17 e 18. Dice così l'Apostolo Paolo: ho dunque di che vantarmi in Cristo Gesù per quelle che concerne le cose di Dio. Che bello potersi vantare delle cose del Signore. Non oserei infatti parlare di cose che Cristo non avesse operato per mio mezzo. E notate adesso, allo scopo di condurre i pagani all'ubbidienza con parole e opere. Che bello, fratelli. Guardate che messaggio, che responsabilità, che ministero aveva ricevuto l'Apostolo Paolo. Non solo era stato un salvato, ma l'Apostolo parla dell'ubbidienza e della fede. E questa è stata una delle condizioni che lui ha soddisfatto per entrare nella vita eterna. E lui rende la sua testimonianza, capitolo 26 del libro degli Atti, davanti al re Agrippa. Notate cosa dice, fratelli. Capitolo 26 del libro degli Atti, lui sta raccontando al re Agrippa la sua testimonianza, come è pervenuto alla vita eterna e allo stesso tempo come anche lui è stato ubbidiente al ministero che Dio gli aveva affidato. Leggiamo sempre per brevità i versetti 19 e 20, ma è un testo che merita di essere letto per intero. Ma qui l'Apostolo sta tirando un po' le conclusioni. Versetti 19 e 20 di Atti 26 dice così: perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. Ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutti i paesi della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Che bello poter dire a questo re Agrippa che lo interrogava e magari poter dire noi a tutte le persone, quando Dio ci ha chiamati, quando Dio ci ha fatto comprendere la condizione miserabile, terrificante nella quale ci trovavamo, noi non siamo stati disubbidienti. Allora, che concetto c'è dentro a questo messaggio? In primo tutto bisogna sfatare un luogo comune che tiene imprigionate le persone in un inganno terribile. Quando portiamo il messaggio del Vangelo, noi sappiamo molto bene, vero? Le persone cosa ci dicono? Ma guarda, beati voi, che grande fede che avete. Ma io questa cosa non la sento. Quando la sentirò nel mio cuore, allora vi farò sapere. Questo è uno dei grandi inganni di Satana. Perché il Signore non ha mai chiesto, non ha mai detto che per arrivare alla vita eterna deve succedere qualcosa dentro di noi, si deve muovere qualcosa dentro di noi, lo dobbiamo sentire nel cuore per poi dare ubbidienza al messaggio che Dio ci ha fatto conoscere. Questo è un inganno. La volta scorsa abbiamo visto nel capitolo 17 del profeta Geremia che il cuore dell'uomo è più ingannevole di qualsiasi altra cosa. E c'è una setta indiana che parla proprio in questo modo. È una setta che si chiama Guru Maharaj e che predica proprio questo tipo di concetto. Dobbiamo sentire le cose nel cuore prima di poter farle. E questo è davvero un inganno terribile. No, la parola di Dio non dice che dobbiamo sentire qualcosa che ci spinge a farlo. La parola di Dio ci chiama ad ubbidire alla voce del Signore. Abbiamo compreso? Abbiamo capito che siamo delle persone perdute? Abbiamo compreso la ragione per la quale Gesù Cristo è venuto sulla terra e ha donato se stesso per la vita delle persone? Abbiamo compreso che non c'è nulla che ci possa togliere dalla condizione di perduti nella quale ci troviamo? Se abbiamo compreso questo, non dobbiamo sentire niente. Dobbiamo dare ubbidienza. Signore, io ubbidisco alla voce che tu mi stai facendo ascoltare. E la ragione per cui le persone saranno perdute non è per i tanti e gravi peccati che avranno commesso, sarà proprio perché una volta ascoltato e capito il messaggio, si sono ribellati al messaggio del Signore. Allora, guardate, sempre nel libro degli Atti, nel capitolo 17, venite fratelli, capitolo 17 nel libro degli Atti. Questo è un concetto, una verità estremamente importante. È importante per i nostri amici quando parliamo, perché quando parliamo loro ci dicono: ma è bello, però io non sento niente, io non mi sento, io non ce la faccio, non mi sento di fare questo passo. Ma non è in questi termini che parla il Signore. Il Signore parla in termini di ubbidienza. Lui parla e noi dobbiamo ubbidire alla voce del Signore. E l'Apostolo Paolo, una volta predicato nell'Areopago di Atene, a un certo punto anche qui tira le conclusioni e nei versetti 30 e 31 dice queste parole. Notiamole, fratelli. Notiamole queste, perché l'Apostolo Paolo non ha mai, come dire, consigliato di convertirsi. Gesù non ha mai dato il consiglio di ubbidire, di convertirsi. È un comandamento del Signore. E nel versetto 30 del capitolo 17 del Libro degli Atti è scritto in questo modo: Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Finito il suo messaggio, l'Apostolo Paolo fa un appello e dice: Dio vi chiede, vi comanda di ravvedervi, di convertirvi al Signore. E poi sappiamo dal resto di questo messaggio alcune reazioni che i presenti, gli astanti che hanno ascoltato, hanno avuto. Solo alcuni si sono convertiti, gli altri hanno detto: ti ascolteremo un'altra volta. Queste cose le ascolteremo un'altra volta. E noi pensiamo, ecco un altro inganno, che Dio ci darà sicuramente altre occasioni. Ma non è detto questo. Noi non possiamo ipotecare il nostro futuro. Pensate se oggi il Signore dovesse chiamarci, se non abbiamo ubbidito la sua voce, non siamo convertiti al Signore, ci troveremmo nell'aldilà senza più avere la possibilità di uscire fuori dalla condizione di morte, di condanna, di sofferenza nella quale abbiamo scelto di essere. Diventa triste, vero? Pensate, fratelli, amici, e adoriamo il Signore per aver ascoltato il nostro grido. E sapete una cosa, fratelli? Perché tutto questo si potesse realizzare, Gesù è stato l'ubbidiente per eccellenza. È vero? Gesù per poter mettere a disposizione per noi una salvezza già fatta, lui ha dovuto ubbidire e ubbidire fino alla croce. Leggiamo qualche passo di questo, ma forse solo due passi saranno sufficienti. Andiamo in questo passo molto conosciuto di Filippesi, capitolo 2, e vediamo in questo passo cristocentrico veramente molto molto bello. Io credo che nessun teologo sarà mai capace di sviluppare, di entrare proprio nei meandri della bellezza di questo passo. Noi proviamo a dire soltanto qualcosa. Capitolo 2, dal verso 5, dice a un certo punto l'Apostolo Paolo: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Cosa ha fatto il Signore? Notiamolo, fratelli, ma spogliò se stesso. Mi piace la riveduta della Luzzi, Giovanni Luzzi, che dice annichilì se stesso, cioè annientò, annullò se stesso. Pur rimanendo Dio della stessa natura del Padre, lui annullò, cioè si tolse tutti i diritti della deità. Lui annullò, spogliò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso. Nessuno avrebbe potuto mai umiliarlo. Lui era Dio sulla terra, ma lui si è lasciato umiliare. Umiliò se stesso. Notate adesso, fratelli, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Straordinario, vero? Per portare a noi all'ubbidienza, Gesù si è fatto ubbidiente. Ubbidiente alla voce del Padre. E potete leggere i Vangeli e troverete che Gesù è stato ubbidiente dall'inizio alla fine. È stato ubbidiente anche ai suoi genitori, sottomesso ai suoi genitori, fino ad arrivare all'ubbidienza suprema, che è stata quella di dare la sua vita sul legno della croce. E leggeremo adesso un passo che tutte le volte che lo leggo, vi devo confessare che mi sconvolge e non ho la capacità di saperlo spiegare come merita. Ebrei capitolo 5. Notate, questo passo che ora leggeremo rivela, svela, toglie un po' di velo nel sentimento, nella sofferenza estrema che Gesù aveva, che Gesù provava nel suo intimo, nel suo animo, nel suo spirito. Notate cosa dice, fratelli, capitolo 5 della lettera agli Ebrei, i versetti 7 a 9. Nei giorni della sua carne, parla di Gesù, cioè della sua incarnazione, con alte grida, notate il fratello, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Credo che lo scrittore agli Ebrei stia facendo riferimento al momento in cui Gesù era nell'orto del Getsemane, vero? Quando addirittura l'evangelista e medico Luca notò che il suo sudore era come delle grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Con alte grida, con lacrime, gridò al Padre nella sua umanità. E sai una cosa? Tu che stai ascoltando, lui ha gridato per te. E lui è andato avanti nella sua obbedienza per la mia salvezza, per la tua salvezza. Perché oggi noi potessimo essere qui, anche se solo davanti a uno strumento come un computer, ma sapendo che nel cuore Dio ha fatto un'opera straordinaria. E poi dice versetto 8, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Chi può spiegare un verso come questo? Lui al quale tutti dovevano ubbidienza, davanti al quale tutti dovevano mettersi con la faccia a terra. E un giorno, dice ancora Filippesi 2:10, tutte le ginocchia si piegheranno davanti a lui e tutti dovranno riconoscerlo come il Signore alla gloria di Dio Padre. Ma quando era nella sua incarnazione, lui ha dovuto imparare l'ubbidienza e ha dovuto impararla nella sofferenza. Perché? Che necessità c'era? Che bisogno aveva? Lui che era adorato notte e giorno da tutto l'esercito celeste, che bisogno aveva? Lui l'ha fatto per noi. E io credo, fratelli, che quando saremo nel cielo e il Signore ci spiegherà tutto questo, noi rimarremo davvero con la bocca aperta e diremo, Signore, pensavamo di aver capito qualcosa, ma non abbiamo proprio capito niente di quanto fosse stata grande, immensa, la sofferenza che tu hai patito per me che ti ho bestemmiato, per me che mi sono ribellato, per me che ho commesso peccati che meritava la morte. Qualche giorno fa dicevo con il mio caro Giosuè, mentre mi aiutava a togliere il portapacchi dalla macchina, andavamo alla discarica, ho detto noi dobbiamo ringraziare Dio non solo per le cose che ci dà, ma anche per quelle che non ci dà. E sai una cosa che Dio non ci dà? Non ci dà la morte. Perché tutte le volte che noi pecchiamo, noi dovremmo morire alla presenza del Signore, ma Lui ci lascia ancora in vita e dovremmo adorarlo per tutte le cose che Lui non ci dà. Dovrebbe darci delle malattie, dovrebbe farci morire, dovrebbe annientarci, e invece stiamo ancora bene, ci dà un lavoro, una famiglia, la salute, abbiamo mangiato bene oggi, eppure quante volte non siamo neanche riconoscenti. Le cose che Dio ci dà, ma anche per quelle che lui non ci dà. E al versetto 9, sempre di Ebrei, capitolo 5, dice, ci dà lo scopo. Notate, fra, dopo aver detto che ha imparato l'ubbidienza dalle cose che ha sofferto, ci dice adesso, è reso perfetto. Divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Dall'ubbidienza di Cristo, che passa all'ubbidienza di chi ascolta, viene prodotta la vita eterna. È vero? Ecco una delle grandi condizioni davanti alla quale Dio ci mette. Non solo il ravvedimento, non solo la conversione, ma ubbidienza. Noi ubbidiamo perché ci viene del bene. E che bene è più grande del bene della salvezza? Quale bene è più grande? Eppure il Signor Gesù ha dovuto fare tutto questo. Allora, fratelli, credo che vale davvero la pena riflettere seriamente su queste cose. Dio ci chiede l'ubbidienza in primo luogo, come si può dire, come viatico a realizzare la vita eterna. Ma l'esempio per eccellenza di ubbidienza ce l'ha dato il Signore Gesù. Lui non è venuto a dare un colpo di spugna ai nostri peccati. Sarebbe interessante, il tempo non c'è, parlare ad esempio di Gesù come l'uomo rappresentativo di tutti i credenti. Lui è venuto per ripercorrere dall'inizio alla fine tutta la nostra vita, là dove noi abbiamo fallito, lui l'ha fatta nella santità, nella perfezione, e ha preso il nostro peccato e l'ha portato sul legno della croce, dove ha subito la nostra maledizione. Che cosa vogliamo di più? Com'è possibile che una persona possa scampare se rifiuta una così grande salvezza dopo aver capito tutto questo? È triste, fratelli, davvero triste. Questo è il primo ambito, è il primo e prioritario ambito che ognuno deve realizzare prima di passare a tutti gli altri ambiti della vita per poter chiedere al Signore il miracolo dell'ubbidienza. Io vi confesso, fratelli, questa mattina, ieri mattina, ogni mattina, non solo la mattina, mi inginocchio e dico al Signore: Signore, tu mi conosci, fa nella mia vita, compie nella mia vita il miracolo dell'ubbidienza. Perché nessuno è veramente ubbidiente. Ma se Dio compie questo miracolo, allora noi possiamo ubbidire alla voce del Signore, anche se tutte le voci che sentiamo intorno a noi sono tutt'altro che voci ubbidiente alla voce del Signore. Fatelo, fratelli. Sapete, quando siamo in ginocchio davanti al Signore, non possiamo più barare, no? Quando preghiamo in adunanza possiamo dire tante cose: Signore, ti amiamo, ti vogliamo bene, ti vogliamo servire. È vero, io voglio poi prendere questa decisione perché voglio servire, tutte queste cose. Ma quando siamo da soli con il Signore, la prima cosa che ci viene fuori qual è? Signore, perdonaci. Dobbiamo veramente adorarti e ringraziarti. Non possiamo più parare perché siamo soli noi e Lui. E allora quello che diciamo comincia a diventare veramente reale, comincia a diventare vero. Un altro ambito successivo alla salvezza, dico solo questo, prendo qualche minuto su questo e poi ci fermiamo. E se al Signore piacerà, se avrete pazienza con me, continueremo giovedì su questo argomento davvero, a mio avviso, estremamente importante. Un altro ambito molto importante è questo. L'ubbidienza è una potenza che elimina ogni forma di confusione. L'ubbidienza è un miracolo che elimina nella vita del credente ogni forma di confusione. Dove nasce la confusione? Come nasce la confusione nella mente, nella nostra mente, vero? Nasce dai ma, da questi avversativi, no? Dai ma, dai però, e quel fratello ha scritto, ha detto. Ascoltiamo la parola di Dio, leggiamo la parola del Signore. Questa sera stiamo ascoltando la parola del Signore, però davanti a questa parola noi possiamo mettere i nostri ma. Sì, è vero, è tutto giusto, però ecco che abbiamo ribaltato tutto. È come se Dio, come dire, fosse così limitato che non ha tenuto in considerazione che i tempi cambiavano, che le situazioni potessero essere più difficili. E quindi c'è bisogno di un aggiornamento alla parola del Signore. Mentre il profeta Isaia nel capitolo 40 dice che la parola dell'Eterno dura in eterno, è una parola eterna, non ha bisogno di cambiamenti. Allora noi ascoltiamo, però non c'è dove diciamo ma, però, e quindi mettiamo davanti il nostro razionalismo, il nostro sentimentalismo, il nostro relativismo, e tutto questo viene mescolato con il sincretismo, cioè con il mescolare la verità insieme alla menzogna. Sì, io ho capito che sono perduto, io sono, ho capito bene questo, però adesso non posso prendere questa decisione perché l'ambiente dove lavoro è molto difficile, forse mia moglie non mi chiama, forse mio marito. Che giustificazione dei miei figli? Magari più avanti Quando sarà un po' più facile lo farò e mettiamo davanti le nostre mani. Intanto il tempo passa e c'è un grande rischio. Sapete qual è il rischio, fratelli? Che noi ci abituiamo ad ascoltare queste cose e quando non diamo ascolto, cioè non ubbidiamo a queste cose, ci facciamo il callo. Che bel messaggio, che bravo fratello. Mi ha detto delle cose interessanti. Interessante quello che ha detto. No, è bello. E poi giriamo le spalle dall'altra parte e non facciamo quello che il Signore ci ha detto. Così il tempo passa, buttiamo via il nostro tempo, diamo la precedenza a tutto ciò che dobbiamo lasciare, non a quelle che dobbiamo trovare. E quando finiamo la nostra esistenza terrena, apriamo le nostre mani e ci troviamo con un pugno di mosche che sono volate. Ieri abbiamo visto la bambina di Sabrina. Aveva i pugni. Vuole già afferrare tutto. Vedi? Tutti nascono così. Nasciamo volendo afferrare tutto. Due lavori, tre lavori, quattro case, ci compriamo qua, ci compriamo là, facciamo affidamento su queste cose. Che bel conto in banca abbiamo. Che bel lavoro che abbiamo! Poi finisce la nostra esistenza, le mani si aprono e non c'è nulla. Abbiamo lasciato tutto qui. La confusione nasce dai nostri ma, dai nostri parò. La confusione nasce, fratelli, quando davanti all'evidenza della parola di Dio, e per la quale il Signore ci chiede ubbidienza, noi facciamo le nostre valutazioni. Non diamo ascolto a nessuno. Ma no, io sono abbastanza intelligente, io ho valutato bene le cose. Sì, è vero che Dio dice questo. No, io non mica dico che il Signore non dice questo. Però io ho calcolato, ho valutato. Ecco la confusione. Ma noi non siamo chiamati a valutare, fratelli. Noi siamo chiamati a confrontare o a confrontarci con quello che è scritto. Io sto prendendo questa decisione. Io devo fare una certa cosa, io devo pensare una certa cosa. Aspetta un attimo, fammela confrontare con quello che dice la scrittura. Che dice la scrittura? La scrittura mi dice che quello che io sto per fare non è proprio aderente al messaggio della parola? Allora mi devo fermare. Se non mi fermo, cado nella confusione. Stiamo capendo, fratelli? È una cosa molto importante, sapete? I fratelli anziani della nostra assemblea sanno, abbiamo partecipato a un convegno in cui si trattava un argomento particolare, molto dibattuto. E in questo convegno sono state fatte delle cellule con dei capigruppo e si è discusso questo argomento. E alla fine i capigruppo il resoconto di quello che è stato detto nelle cellule. Quanti capigruppi c'erano? Non mi ricordo. Se erano 7, 8, 10. E quando hanno parlato, ognuno di loro ha detto una cosa diversa dall'altra. Eppure era così semplice. Bastava guardare la parola. Come mai? Perché nessuno ha detto, il Signore ha detto così. Nessuno ha detto questo. Il Signore ha fatto conoscere il modo in cui si vive questa verità. E così ognuno ha detto la sua. Siamo tornati a casa e abbiamo detto, da che parte si va? Ci hanno detto sette strade, otto strade, da che parte si va? Ecco la confusione. Vi siete mai persi? Io mi perdo sempre. È una mia caratteristica particolare. Mi perdo sempre. Dovunque qua, qualche volta mi perdo pure a casa. Mi perdo sempre. E a volte mi trovo davanti ad un incrocio e dico, oh mamma, adesso dove vado? E mi arrabbio con me, a volte mi voglio anche schiaffeggiare, com'è possibile che mi devo perdere? E a volte che parte vado? E nasce la confusione. Vogliamo togliere la confusione? Vogliamo vivere di certezze? Dobbiamo chiedere a Dio il miracolo dell'ubbidienza assoluta e incondizionata alla parola del Signore. Quanti consigli nella mia vita spirituale ho dato a dei genitori, ma non ho voluto mai ascoltare. Quanti consigli mi sono permesso di dare dalla mia pochezza, la mia esperienza? Ma a volte giriamo le spalle, non vogliamo ascoltare, perché noi sappiamo tutto, sappiamo fare tutto, abbiamo capito tutto. E questa è una cosa davvero molto, molto triste. Allora, voglio vedere con voi gli ultimi due passi e poi vi lascio tranquilli. Però, fratelli, al di là di tutto, non dimentichiamo che se vogliamo, desideriamo, siamo disposti ad ubbidire alla voce del Signore. Perché ci venga del bene, dobbiamo lasciare che Dio compia il miracolo dell'ubbidienza nella nostra vita. Provate a pregare così. Signore, grazie che mi hai dato un nuovo giorno. In questo giorno fa che tu possa compiere in me il miracolo dell'ubbidienza. Venite nel Salmo 119, leggeremo gli ultimi due passi e poi mi fermo. Anche questi molto conosciuti. D'altra parte, come diceva molto bene Spurgeon, quando cominciamo a dire qualcosa di nuovo vuol dire che quel nuovo è un'eresia, vuol dire che non va bene. Salmo 119, versetto 80. Lo conosciamo molto bene. Questo è un passo che conosce bene anche il fratello Gino Vairo, ha predicato su questo. Salmo 119, versetto 80. Notate che preghiera fa il salmista. Sia perfetta la mia obbedienza ai tuoi statuti, cioè alla tua parola, perché io non sia confuso. Che preghiera, eh? È vero? Possiamo pregare anche noi così o no? Possiamo pregare al Signore e dire, Signore, fa che la mia ubbidienza sia perfetta. Io non ti chiedo di capire tutto. Io non ti chiedo di essere perfetto. Io non ti chiedo di essere un grande uomo, una grande donna, una grande famiglia. Io ti chiedo soltanto che tu possa fare in modo che nella mia vita l'ubbidienza sia perfetta, completa, matura. Che io non trovi dei ma, dei però. Che io non mi aggrappi a delle cose per poter scivolare e potermi gettare sulle spalle, dietro le spalle la tua parola. Io ti chiedo che la mia ubbidienza sia completa, non fino ad un certo punto, non fino a quando mi conviene, non fino a quando la cosa è bella, non fino a quando io sono d'accordo con te, Signore, o con la persona che sta predicando. Ma che io sia obbediente, sia che la cosa sia sgradevole o che sia gradevole. Vi ricordate cosa abbiamo letto in Geremia? Lo vogliamo rileggere? Dai, rileggiamolo. Geremia capitolo 42, l'abbiamo letto domenica mattina. Mi ha toccato molto questo passo, i versetti 8 e 9. Geremia doveva portare la parola di Dio a questo popolo, la risposta di Dio a questo popolo. Ma vedete il modo in cui questo popolo prepara Geremia, lo mette a suo agio. Non dice Geremia, stai attento a quello che dici, eh? Stai attento a quello che dici. Una volta ho predicato in una chiesa con questa vicenda, dice, Parisi, stai attento a come predichi, eh? Stai attento a quello che devi dire. Non dice così il popolo. Guardate cosa dice il popolo nel versetto 8 e 9. Quelli dissero a Geremia, il Signore sia testimone veritiero e fedele contro di noi se non facciamo tutto quello che il Signore, il tuo Dio, ti manderà a dirci. Notate adesso, fratelli. Sia la tua risposta gradevole o sgradevole. Cioè, che la cosa ci piace o non ci piace. Noi, dice, ubbidiremo alla voce del Signore nostro Dio, al quale ti mandiamo. Perché? Affinché bene ce ne venga per aver ubbidito alla voce del Signore nostro Dio. Che messaggio, fratelli? Noi siamo pronti ad ubbidire, Signore, anche se la cosa non ci piace, anche se arriverà alle nostre orecchie in maniera sgradevole, anche se devo cambiare parere, anche se ho preso degli impegni e poi mi rendo conto che quell'impegno non è secondo la tua volontà, anche se mi devo umiliare, anche se devo fare la figura del pappagallo, io ti voglio ubbidire. E non mi importa quello che pensano gli altri. Io ti ubbidirò lo stesso, perché questo è il bene per la mia vita. Fratelli, che possiamo capire questo. Lo voglio dire a me prima di tutto, prima di dirlo a voi, che possiamo capire questo. Se Dio ci parla, è per il nostro bene. A Lui non aggiungiamo niente, non gli stiamo dando niente, non gli stiamo regalando niente. È solo per il nostro bene, che sia gradevole o sia sgradevole. E l'ultimo passo, molto veloce perché richiederebbe un po' di tempo, Deuteronomio capitolo 28. Notiamolo questo passo, fratelli. Deuteronomio capitolo 28 costituisce lo spartiacque della condizione storica in cui ha vissuto e sta vivendo il popolo di Israele e il popolo di Dio. Lo voglio ripetere, fratelli, attenzione. Se noi vogliamo conoscere la ragione per cui questo popolo ha vissuto delle sofferenze, sta vivendo delle situazioni sofferenti, dobbiamo leggere capitolo 28 di Deuteronomio. È uno spartiacque. Il Signore è stato chiaro, chiarissimo con questo popolo. E questo capitolo si divide in due parti, o se volete anche in tre. Da versetto 1 al versetto 14 noi abbiamo le grandi benedizioni che Dio aveva riservato per questo popolo se solo avesse ubbidito alla sua voce. E Mosè sta parlando in questi quattro messaggi che troviamo in Deuteronomio, sta parlando a questo popolo. Prima che questo popolo prenda possesso della terra promessa. State per prendere possesso della terra promessa. Attenzione, io vi sto parlando. E oggi con mia moglie, leggendo il capitolo 9 dei libri di Neemia, abbiamo scoperto una cosa molto molto interessante. Lasciatemela leggere, fratelli, perché è la prima volta che faccio caso, ho fatto caso con mia moglie a questo particolare. Vi rubo qualche minuto. Venite nel libro di Neemia, poi ritorneremo a Deuteronomio. Teniamo il segno. Ecco, anch'io metto il segno. Andiamo in Neemia, capitolo 9. Il Signore mi ha proprio toccato il cuore su questo messaggio del capitolo 9. Notate versetti 36 e 37, fratelli. Notatelo, per favore. E oggi, allora prendiamo il passo, eh. Vorrei proprio che mettessimo gli occhi e magari lo sottolineassimo, perché la prima volta che ho fatto caso a questo passo, la parola di Dio è davvero straordinaria, ma è anche realtà, veritiera. Dice versetto 36, e oggi eccoci schiavi nel paese che tu hai dato ai nostri padri. Ma come? Ci siamo chiesti. Schiavi nel paese che Dio ci ha dato. È come dire, ecco, sono schiavo della salvezza. Non riesco a godere la salvezza. Ma com'è possibile questo? Notate, fratello. Perché, dice, nei paesi che hai dato, perché ne mangiassero i frutti e ne godessimo i beni. Esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a causa dei nostri peccati e che dispongono dei nostri corpi e del nostro bestiame a loro piacere. E noi siamo in grande angoscia. A che cosa sta facendo riferimento Neemia? Al momento in cui il popolo ha detto al Signore: Signore, adesso basta, adesso per piacere alla vita me la gestisco io. Noi vogliamo un re come ce l'hanno tutte le nazioni. E vi ricordate, Signore, cosa ha detto? Ah sì, volete un re? Va bene, ma sapete questo re cosa farà? Vi chiederà le vostre mogli, i vostri figli. Vi chiederà i vostri mariti, vi prenderà i vostri campi, si impadronerà di tutto. Allora dice Neemia, ma guardate un po' che roba. Nel paese dove noi dovevamo essere benedetti, vivere ricchi, nel benessere, nella gioia completa, siamo schiavi addirittura di questo paese. Siamo schiavi. C'è qualcuno che ti sta facendo schiavo, fratello? Il tuo lavoro? Ti impedisce di studiare la scrittura? Ti impedisce, quando lo studieremo, di studiare in casa con la tua famiglia? Ti C'è qualcuno che ti sta schiavizzando, forse i soldi, la carriera. Eppure, entrando nella salvezza, io e te siamo entrati nella grande ricchezza di Dio. Ma cosa ci manca? Ci manca l'ubbidienza. L'ubbidienza assoluta al Signore. Allora torniamo qualche minuto a Deuteronomio 28. Abbiamo detto che ha due, se volete, tre parti principali. Dal versetto 1 al versetto 14, che cosa vediamo? Vediamo, io me l'ho scritto, ho elencato tutte le benedizioni che il Signore ha promesse a questo popolo in questi primi 14 versi. Addirittura arriva a dire: tu non avrai bisogno di nessuno, tutti avranno bisogno di te, tutti verranno a chiedere a te, ma tu non chiederai niente a nessuno. E abbiamo visto i milioni di persone invece che sono morte, lasciate loro stessi. Ma a condizione di che cosa? Versetto 1. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra, e così via. Leggetele queste benedizioni. Sono straordinarie. Poi dal versetto 15 fino al versetto 68, il versetto 15 inizia con un ma, un'altra volta un avversativo. E dal versetto 15 al versetto 68 sono elencate le maledizioni, terrificanti, terribili maledizioni. E queste maledizioni hanno come causa la disubbidienza alla voce del Signore. Notate come inizia. Ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. E se voi leggete dal versetto 16 in poi, troverete la storia di sofferenza del popolo di Israele. Noi possiamo decidere, ma se decidiamo al di là dell'ubbidienza alla voce del Signore, ci dobbiamo prendere anche gli effetti e i risultati. E una cosa che mi ha fatto riflettere molto, e con questo terminiamo, il versetto 28, facile da ricordare, Deuteronomio 28. 28. Il Signore, non un anziano, non un pastore, non un insegnante della Bibbia, non qualcuno che si diverte a parlare in un certo modo, il Signore ti colpirà di follia, di cecità e di confusione mentale. Che cos'è la confusione? È un giudizio di Dio, di follia, di cecità. Tu ascolterai, ma non capirai più niente. Tu vedrai, ma vedrai come vede un cieco. Tu andrai in giro, ma sarai confuso. Non saprai più da che parte andare. Ti perderai, non saprai come agire. Il Signore ti colpirà. Una chiesa dove sono stato ultimamente a predicare, la sorella mi ha detto all'anziano: ma quando viene questo fratello, mamma mia, parla un po' troppo diretto. Non so se tu pensi alla stessa maniera, però io voglio dirti questo, fratello, e forse qualcuno ancora che non è credente. Ti ho parlato con il cuore in mano e ti ho detto: se tu rifiuti la salvezza, tu ti troverai in un posto da dove non potrai mai più uscire fuori. E in quel posto tu ti ricorderai di me e di quanti ti hanno parlato. Voglio dire a te e a me, fratello, sorella, se viviamo certe situazioni, sappiate una cosa, forse c'è la disubbidienza. Impariamo allora, ascoltiamo la voce del Signore, ascoltiamo quello che Dio ha voluto dirci. Fermiamoci e diciamo al Signore: Signore, Io ho capito che l'ubbidienza è la cosa migliore, ma io non sono capace di ubbidire. Io non ho la forza, la capacità di essere ubbidiente in maniera assoluta e incondizionata. Ho bisogno che tu compia nella mia vita il miracolo dell'ubbidienza. Possa fare questo il Signore nella mia vita e possa farlo anche nella tua vita, se a Dio piacerà. Giovedì parleremo ancora di questo. Che Dio benedica la sua parola. Amen.